ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio e il mio aiolo. Ogni grasso che in me non porta frutto.
Scusami.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Alleluia.
Aleluya, aleluya, aleluya. Sia lodato Gesù Cristo.
Senza sia lodato.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Ecco, cari fratelli e care sorelle, oggi il Signore Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci invita ad osservare la Sua parola. Ecco, quando si pensa a come comportarsi da buoni cristiani, quando si pensa a come si fa a vivere una vita cristiana secondo quello che il Signore ci chiede, spesso si pensa a tutto, si mette in conto tutto, ma non si mette in conto e si trascia la cosa principale. Per essere un buon cristiano, per essere degni di essere chiamati cristiani, e quindi per vivere veramente da figli di Dio, c'è solo una cosa da fare: osservare la parola di Gesù. Non ci sono altre cose da fare. Tutte le altre cose sono una conseguenza. E spesso le nostre scelte, in quello che è il cammino che noi intraprendiamo, non hanno una continuità. Non resistono alle intemperie della vita, proprio perché il fondamento della nostra fede non è la parola di Gesù. E tutto quello che noi facciamo, lo facciamo senza prima aver osservato e ascoltato la parola di Gesù. Qui ci invita proprio all'osservanza, cioè parla già a chi l'ha ascoltata, perché prima la si ascolta la parola di Dio e poi la si osserva. Non si può osservare qualche cosa che prima tu non hai ascoltato, non hai ricevuto. Allora il Vangelo lo si riceve perché è un dono. Il Vangelo è un qualche cosa che noi riceviamo. È vero, con i sensi, col senso dell'udito, noi lo ascoltiamo, ma la parola di Dio è un seme che viene posto nel cuore dell'uomo, quindi è un qualche cosa che riceviamo come dono d'amore di Dio. E affinché la parola di Dio potesse essere nel cuore dell'uomo, il Padre ha mandato suo figlio Gesù. Ha preparato il suo popolo a questo incontro con suo figlio, mandando prima i profeti. E ne ha mandato anche uno contemporaneo a Gesù, il grande profeta, che è Giovanni Battista. Quindi tutto questo dimostra il grande amore che Dio ha per gli uomini. Già nell'Antico Testamento Dio ha mandato i profeti a parlare. Ha mandato Mosè a guidare il suo popolo alla terra promessa. E a un certo punto Dio manda suo figlio, il Messia promesso. Gesù è il Messia che il Padre ha promesso al suo popolo, che Dio ha promesso al suo popolo. E Gesù, che è la parola vivente del Padre, lui è il Verbo di Dio, fatto uomo, fatto carne, lui è la parola vivente del Padre. E allora Gesù, che è la parola vivente del Padre, che è venuto a donarci tutto quello che ha udito dal Padre come eredità spirituale, come promessa, come benedizione, perché la parola di Dio questo è. La parola di Dio è promessa, la parola di Dio è fedeltà, la parola di Dio è benedizione, la parola di Dio è liberazione. E allora questo dono il Padre ha voluto farcelo mandando direttamente suo figlio nel mondo, facendosi uomo, affinché potesse comprendere quella che era la nostra condizione. Lui da Dio si fa uomo, pur rimanendo vero Dio, ma diviene vero uomo, diviene anche vero uomo. Quindi in Gesù noi possiamo contemplare queste due nature, che non sono in disarmonia tra di loro, non sono divise. Sono due nature che compongono l'identità del Verbo, l'identità del Cristo, l'identità del Messia, vero Dio e vero uomo. Così come noi siamo veri uomini, lo era anche lui, e così come noi siamo veri uomini, lui era vero Dio. Non era un modo di dire. Era una realtà, così come era vero uomo, era anche, e anche vero Dio. Non parliamo mai al passato, perché Gesù non è che c'è stato una volta, adesso non c'è più. Viene spontaneo parlare di era perché si riferisce a quando lui era sulla terra, ma tornerà. Infatti Gesù ci parla anche di questo nel Vangelo di oggi. Allora Gesù è venuto a seminare. Possiamo pensare a Gesù come a un contadino che è venuto a seminare e che nella stagione giusta tornerà a raccogliere quello che ha seminato. E quello che ha seminato è proprio quella parola che lui ha messo nel cuore dell'uomo. Verrà a vedere se ha dato frutto questa parola e verrà a raccogliere questi frutti. E per chi pensa che magari la misericordia del Signore vuol dire poter fare quello che si vuole e crearsi un modo proprio di vivere la fede, Gesù ci ricorda che quei tralci che non restano uniti alla vita e non danno frutto seccano e andranno bruciati. Quindi la misericordia del Signore, la bontà del Signore sono veramente grandi. L'amore del Signore è immenso, così immenso che noi non possiamo neanche comprenderlo, non possiamo neanche misurarlo questo amore, ma amore, misericordia, bontà infinita, lui stesso è l'amore, lui stesso è la bontà, lui stesso è la misericordia, non sono delle sue caratteristiche, lui stesso personifica tutte queste cose, ma bontà, misericordia, amore non possiamo paragonarli al buonismo umano, quel buonismo che è solo ed esclusivamente umano, perché Dio è anche giustizia, certo è neanche giustizia come intendiamo noi, Lo Spirito Santo infatti ci rivela le cose di Dio, perché se no altrimenti rischiamo di non comprendere chi è Gesù veramente, rischiamo di farci un'idea sbagliata di quello che è l'amore, di quello che è la misericordia, di quello che è anche la giustizia. Non dimentichiamoci la perfezione di Dio. Quindi tutto il nostro modo di intendere le cose è imperfetto. Se non è lo Spirito di Dio a rivelarcele, non le comprenderemo come cose di Dio, ma le recepiremo semplicemente con la nostra mentalità umana. Quindi limiteremo Dio ai nostri limiti, questo non è possibile. Allora, perché questo non avvenga, il Padre ha promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo, e lo ha mandato, Ma questo dono, ulteriore dono, dello Spirito Santo che fa di noi il tempio di Dio, la dimora di Dio, questo spirito può essere anche non ascoltato, può essere anche non accolto e purtroppo può essere confuso con altri spiriti. Lo Spirito Santo ci conduce a questo incontro con Gesù, all'ascolto della parola e all'osservanza della parola, non al libertinaggio per esempio, a quel libertinaggio che oggi impera nella società, impera nella Chiesa, quel libertinaggio che purtroppo non ci farà mai essere ciò che Dio ci chiede di essere, non ci farà mai vivere secondo la volontà di Dio. Ed è molto bello questo passo del Vangelo, questa promessa, abbiamo detto prima, la parola di Dio è benedizione, ma è un dono, noi la riceviamo la parola. Quando noi diciamo che la ascoltiamo, in realtà non facciamo nient'altro che predisporci a ricevere quel seme che Dio pone nel nostro cuore. E allora, appunto, dicevamo, la parola di Dio è amore, è benedizione ed è promessa, è anche fedeltà. E la promessa che Gesù ci fa oggi nella sua parola è questa: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e questa è la promessa, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Qui vediamo come questo dono gratuito è veramente per tutti, perché ancora una volta Gesù dimostra di non parlare a una categoria di persone. Le sue promesse sono per tutti, sono i compiti che cambiano, sono i compiti che cambiano, ma le promesse sono uguali per tutti. I compiti sono diversi, i ministeri possono essere diversi, ma le promesse sono le stesse, le promesse sono le stesse. Dico, questa differenza dobbiamo farlo. Quando si dice che Gesù non parla a una categoria di persone, non significa che alcuni discorsi in riferimento ai ministeri, ai compiti, Gesù non le abbia dette, perché diremmo una bugia. Certe cose chiaramente le ha dette solo ai dodici, certi incarichi li ha dati solo ai dodici, certi poteri li ha dati solo ai dodici, come per esempio quello di rimettere i peccati, uno fra tanti. Non è che dice a tutti i cristiani andate in giro e rimettete i peccati ai vostri fratelli. No, specificatamente spesso vediamo nei Vangeli che Gesù dice chiamati a sé i dodici. Non dice si rivolse alla folla e gli disse, no? Ma chiamò a sé i dodici. Quindi ci sono compiti diversi, ma le promesse sono le stesse. Le promesse sono le stesse. E questa promessa vale per tutti. Vale per i pastori e vale per il gregge. Vale per tutti i cristiani, indipendentemente dai loro ruoli, dai loro compiti, dalla loro vocazione specifica. Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi qual è la volontà di Dio rivelataci nel Vangelo di oggi? Che nella volontà di Dio c'è questo, che il Padre e Gesù, per mezzo dello Spirito, vengano a noi e prendano dimora presso di noi. Questa è la volontà di Dio. Ma la volontà di Dio si realizza quando? Quando la volontà dell'uomo si incontra con la sua volontà. Difatti, Gesù ci dice quali sono le condizioni perché questa promessa si compia e perché la volontà di Dio si realizzi nella nostra vita. Ci dice, se uno mi ama, prima condizione, osserverà la mia parola, seconda condizione. Prima promessa, il Padre lo amerà. Seconda promessa, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Due richieste, due promesse. Allora queste richieste le ripetiamo, perché dobbiamo averle bene a mente perché il nostro cuore si predisponga, perché queste richieste possano essere da noi realizzate. E questo lo dobbiamo fare noi, non lo può fare il Signore per noi. Il Signore ci lascia la libertà di scegliere. Allora Gesù ci dice che dobbiamo amarlo. Cosa vuol dire amare? Anche questo oggi è molto difficile comprenderlo. Perché? Perché purtroppo siamo stati abbindolati da tante cose che ci parlano di amore, ma che in realtà non parlano di quello che è il vero amore. Parlano di quei sentimentalismi umani che oggi sono amore, domani diventano odio. Ad esempio, l'amore di Dio è una caratteristica che non cambia mai. Non cambia mai. Quindi, se l'amore che noi abbiamo dentro di noi è l'amore che Dio ci chiede di avere, questo amore non cambia mai. Quando cambia, vuol dire che non è amore, che non lo è mai stato, è solo un surrogato. E allora, quelle cose con le quali il mondo ci ha abbindolati sono anche questi surrogati dell'amore, che non sono il vero amore. L'amore di Dio è un amore che non cambia mai, perché il suo amore per noi non cambia mai. Un esempio, non so se ve lo siete mai chiesto, Dio ha smesso di odiare, per esempio, Lucifero? No, non ha smesso di amarlo. Dio ha smesso di amare chi è andato all'inferno e non si è salvato? No, non ha smesso di amarli. Il problema è uno solo, che il cuore dell'uomo non si è incontrato col cuore di Dio. Questo è il motivo per il quale purtroppo esiste l'inferno. Anche in quello, anche se è difficile da comprendere per noi, anche in quello noi dobbiamo vederci l'amore di Dio, un amore così grande che nonostante sia così grande ci lascia la libertà di scegliere, ma un amore che comunque ci accompagna tutta la vita. In ogni circostanza, in ogni situazione, questo amore cerca di vincere sulla nostra indifferenza, sulle nostre povertà, sui nostri peccati. Continuamente Dio si prende cura di noi e cerca di far sì che la nostra volontà si incontri con la sua. E come lo fa questo il Signore? Come lo fa? Lo fa in tanti modi. Lo fa attraverso le persone che ci mette vicino, che possono essere brave ma possono essere anche cattive. Dipende cosa abbiamo bisogno, in cosa abbiamo bisogno noi di cambiare. Se per esempio dobbiamo esercitare la pazienza, sicuramente non ci metterà vicino le persone buone, le persone piacevoli, ma ci affiderà delle persone che lui vuole cambiare attraverso il nostro cambiamento. Questo è l'errore che noi compiamo quando ci troviamo vicino delle persone che non si comportano bene, non vivono nel modo giusto. Qual è l'errore che facciamo? Di voler cambiare loro. Ma se non cambiamo noi, non cambieranno mai loro. E Dio per quello che ce le mette vicino, affinché col nostro cambiamento anche loro possano cambiare. Ed è una grazia, perché nei difetti, nelle debolezze, nelle fragilità dei nostri fratelli dobbiamo vedere le nostre debolezze, le nostre fragilità. Non dobbiamo ergerci a giudici e a maestri, ma dobbiamo imparare a vedere Dio che ci parla attraverso le circostanze, attraverso le situazioni. Allora dobbiamo imparare a comprendere i segni di Dio. Noi chissà cosa pensiamo siano i segni di Dio. Pensiamo che i segni di Dio siano qualcosa di straordinario che si manifesta ogni tanto in qualche particolare ed eccezionale circostanza. No, cari fratelli e care sorelle, Dio ogni giorno della nostra vita ci parla. Dio ci parla in ogni momento della nostra vita. E quando, per esempio, come abbiamo detto, capita di avere vicino qualcuno che magari non corrisponde molto alle nostre aspettative, il Signore ci fa anche capire, se noi abbiamo il cuore proteso verso di Lui, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, come dobbiamo farlo, cosa dobbiamo dire, quando dobbiamo dirlo, quando dobbiamo tacere. Sono tante cose, per questo che il Signore ci promette lo Spirito. Senza lo Spirito Santo queste cose noi non potremo mai né pensarle, né tantomeno farle, né tantomeno comprenderle. Non potremo né comprenderle né farle, perché solo attraverso l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo. E possiamo poi comprendere anche quando il momento che il nostro compito è finito in quella situazione. Possiamo capire anche quello, possiamo capire anche quello, perché a un certo punto, se anche Dio nel suo grande amore ci lascerà liberi di scegliere di non salvarci, a un certo momento questa libertà è sacrosanta e quindi nessuno può condizionarla. Però ricordiamoci una cosa: che delle volte le situazioni che si presentano nella nostra vita possono essere anche estreme, quindi non comode con il tempo necessario secondo noi per fare. Delle volte bisogna fare le cose in fretta, perché quella persona che ci viene messa vicino, o noi quando veniamo messi vicino a qualcuno, veniamo messi in quel momento giusto, che deve essere il momento decisivo, e quindi bisogna fare di tutto. Ed ecco che ci possiamo trovare in certe situazioni a combattere faccia a faccia con il maligno. In realtà, quando noi facciamo la volontà di Dio, abbiamo iniziato il buon combattimento. Ma in quel momento può essere proprio una guerra sferrata, perché è un momento decisivo. Quindi stiamo attenti a non perdere l'opportunità, a perdere le opportunità che Dio ci dà. Dobbiamo essere molto attenti. Perché è importante che il cristiano non viva nelle distrazioni del mondo? Molti diranno, ma come faccio? Io lavoro, io nel mondo. No, non c'entra niente questo. Non vuol dire. Gesù ci dice che siamo nel mondo, che non siamo del mondo. Quindi, per non lasciarci distrarre, si intende dire non conformarsi alla mentalità del mondo. Poi certo che se uno lavora e fa una vita, per esempio dipende anche dal lavoro che fa, sta in un'azienda, sta in una... lavora in un supermercato, lavora in un ufficio, certo che ha a che fare con le persone, ma questo vuol dire non perdere mai di vista ciò che noi siamo come cristiani, in qualunque posto siamo e qualunque cosa facciamo. Questo è importante, non dobbiamo mai perdere di vista chi noi siamo, qual è la nostra vocazione come cristiani, quali sono i nostri principi cristiani, qualunque sia il lavoro che noi facciamo, qualunque cosa noi facciamo. Non dobbiamo adattarci alle situazioni, dobbiamo adattare le situazioni al nostro essere cristiani, e non adattare noi cristiani alle situazioni. Bisogna portare Cristo nel mondo, bisogna portare la sua luce nel mondo. Questo è il nostro compito, e ce lo dice anche Gesù: siate luce del mondo, siate sale della terra. Quindi mai adattarsi al mondo. Allora Gesù vuole che noi lo amiamo. Chi è? Cos'è l'amore? Stavamo dicendo prima. L'amore è quel sentimento profondo che ti fa vivere per quella persona, per quell'ideale, e che ti fa mettere quella persona e quell'ideale al primo posto, al di sopra di tutto e di tutti. Che cos'è l'amore? L'amore è quel sentimento che non si basa su criteri umani, e quindi qualcuno per amarlo se lo deve meritare. Nessuno che abbia in sé il vero amore ama qualcuno solo perché se lo merita. Dio ci ama, ma noi questo amore non è che ce lo meritavamo tanto. Ma ci ama. E ci ha dato un posto importante nel suo regno. Ci ha preparato un posto. E ha detto: dove sono io, la sarete anche voi. Ma non perché siamo bravi, non perché ce lo meritiamo. Infatti non dice i buoni, i cattivi, i simpatici, gli antipatici. Parla al suo popolo. Perché? Perché Gesù sa che chi eredita la sua promessa diventa un uomo nuovo, una donna nuova, non è più l'uomo e la donna di prima. Io tante volte l'ho detto e lo ripeto per i fratelli e le sorelle: la nostra lotta è vero, è contro gli spiriti fatti di carne e di sangue, ma la prima lotta non è esterna, è interna, perché quegli spiriti che non sono fatti di carne e di sangue, i primi che attaccano siamo noi stessi. Poi ci arrivano anche gli attacchi esterni, ma dobbiamo stare attenti principalmente agli attacchi interni, perché il maligno va a pigliarsi a che cosa? A quelle che sono le nostre fragilità, a quelle che sono le nostre debolezze, a quella che è la nostra cattiva formazione caratteriale, educativa. La prima lotta è contro noi stessi, perché è su di noi che lui principalmente fa il suo lavoro. E quindi vedete che non c'è una condizione per poter stare con un piede da una parte e con un piede dall'altra. Quindi se noi amiamo il Signore, lo mettiamo al primo posto, Se lo mettiamo al primo posto, osserveremo la sua parola. Ma attenzione però, mettere al primo posto Gesù non vuol dire sostituire nessuno. Mettere al primo posto Gesù vuol dire mettere al primo posto tutti. Anche quelli che fino a quel momento che mettessimo Gesù al primo posto erano al primo posto. Ma erano al primo posto di un cuore che aveva sentimenti umani. Non in un cuore che aveva sentimenti che vengono da Cristo Gesù, come ci insegna bene San Paolo nella lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quindi, quando noi mettiamo Gesù al primo posto, in realtà mettiamo al primo posto tutti. Quando invece gli altri sono al posto di Gesù, non c'è Gesù al primo posto, ma non ci sono veramente neanche loro. Sono al centro di sentimenti che possono cambiare, che possono mutare. Tante volte le cose vanno avanti perché abbiamo un carattere che si adegua alla routine, alle abitudini, ma non perché mossi dall'amore. Quando si ama qualcuno si ha sempre paura di una cosa, di perdere quella persona. C'è il terrore di questo. Ma noi abbiamo avuto mai il terrore di perdere Gesù? Abbiamo avuto mai paura di perdere Gesù? Anche perché se vogliamo raccogliere, dobbiamo avere lui con noi, perché sennò altrimenti disperderemo tutto. E allora ecco che avrà senso la persona che accanto a te che ami. Ecco che avrà senso il tuo essere madre, il tuo essere padre, il tuo essere amico, il tuo essere amica avrà senso. Perché tutti potranno veramente fidarsi di te, perché ami davvero. Perché al centro della tua vita c'è colui che è l'amore, fatto persona. L'amore non è qualcosa di astratto per i cristiani. L'amore è una persona, è Gesù Cristo. Quindi non possiamo usare il vocabolario per classificare l'amore come cristiani. Per classificare l'amore si usa la fede. E la fede ci fa comprendere che l'amore è una persona, è Dio nella Trinità. Ho detto Gesù Cristo perché Gesù ci ha rivelato il Padre e ci ha lasciato la promessa del Padre, cioè quella di mandare su di noi lo Spirito Santo. Allora ecco perché Dio ci chiede di amarlo, perché amandolo conosciamo l'amore. Amandolo conosceremo l'amore e Dio potrà venire a prendere dimora dentro di noi. E parlo di Dio come Dio Trino, perché Gesù parla al plurale, non parla al singolare, dice noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Allora oggi il Signore ci chiede, tu vuoi diventare la mia dimora? Gesù ci chiede, vuoi diventare la dimora di me, del Padre, dello Spirito Santo? Questa è la volontà del Padre, io te l'ho rivelata. Tu vuoi che la volontà del Padre si compia, allora lascia che la tua volontà si incontri con la volontà del Padre. Amami e ti sentirai amato. Perché Gesù dice, se uno mi ama e poi dice, il Padre mio lo amerà. Non è che se noi non lo amiamo, Dio non ci ama. Se non ti apri all'amore, non puoi ricevere amore. È questo che Gesù intende dire. Non intende dire se mi ami bene, se non mi ami arrivederci. Questo siamo noi a farlo. Noi amiamo oggi. Domani è già pronto il divorzio, è già pronta la separazione. Domani sono finiti, chiusi i rapporti. Non esiste più nessun sentimento. Tutte quelle che erano le gentilezze, tutte quelle che erano le attenzioni si tramutano in odio. Incomincia poi la lista di tutti i difetti. Invece Dio dice, per sentire il mio amore, per sentirti amato da me, devi amare. Devi amare. Non puoi ricevere ciò che prima non desideri avere. ciò che prima non desideri vivere. Perché l'amore è una vocazione, è la vocazione del cristiano. La vocazione del cristiano si chiama amore. Perché la vocazione del cristiano chi è? È Gesù. La vocazione del cristiano è Gesù. Poi si possono usare tutti i termini che si vogliono, servire Gesù, portare Gesù, ma è Lui la tua vocazione. E Lui è l'amore. Allora il Padre ci amerà se noi ci lasceremo amare. Amando Gesù, noi diciamo al Padre il nostro sì. Questo è il nostro sì, amare Gesù. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Le parole la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Come dicevamo prima, ci ha preparati alla venuta del Messia, con i profeti, ha mandato Mosè, Elia, Eliseo e tutti gli altri profeti. Ha fatto delle promesse ad Abramo, che è nostro padre nella fede. A un certo punto manda suo figlio. Per far che cosa? Per dirci direttamente quello che ho udito dal Padre. Queste cose vi ho detto quando ancora ero tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Parlando con tante persone, mi è capitato che mi dicessero: io la Bibbia la conosco benissimo. Ed è vero, ci sono persone che la conoscono benissimo. Io la Bibbia l'ho letta. Ma la loro vita non è cambiata. E loro non si chiedeva: com'è possibile? Perché l'approccio con la parola di Dio non è come quella di leggersi qualsiasi altro libro. L'approccio con la parola di Dio è un approccio fatto con l'intento di conoscere ciò che il Padre ci ha rivelato attraverso Gesù. E in quel momento in cui noi abbiamo questo tipo di approccio, lo Spirito Santo ci convince al peccato, ci fa comprendere la parola di Gesù e ce la ricorda. Cosa vuol dire che ce la ricorda? Noi nella nostra vita abbiamo bisogno continuamente questo confronto con la parola di Dio. Quando dobbiamo fare delle scelte, quando dobbiamo fare qualsiasi cosa, è necessario che in noi lo Spirito ci ricordi ciò che Gesù ci chiede di fare come cristiani. In quella situazione, in quella circostanza, non diamo per scontato. È vero che ci sono i principi cristiani e tutti li sanno, ma non vi siete mai accorti, cari fratelli, che noi, pur conoscendo i principi cristiani, pur sapendoli anche elencare, quando è il momento di metterli in pratica, non li mettiamo in pratica. È paradossale, ma è così. Sappiamo quali sono i principi cristiani, sappiamo benissimo quali sono i principi cristiani, ma nel momento in cui bisogna metterli in pratica, ecco che lì casca l'asino. Facciamo tutto il contrario di quello che avremmo dovuto fare. Perché? Perché in noi non c'è lo Spirito Santo che ci ricorda ciò che Gesù ci ha detto. Essere cristiani non significa avere un'ideologia. Non è un'ideologia il cristianesimo. Essere cristiani vuol dire avere scelto di fare la volontà di Dio. È diverso. Perché se no, se rimane solo un principio, se rimane solo un'ideologia, sì, va bene, è una cosa molto limitata. Ma essere cristiani significa aver scelto di fare la volontà. E allora, quando io scelgo di fare la volontà di Dio, scelgo anche di non fare tutto quello che non è volontà di Dio. Attenzione. Le scelte che noi facciamo nella nostra vita riflettono chiaramente se abbiamo scelto di fare la volontà di Dio o meno. E questa volontà di Dio non la possiamo fare in modo parziale. O la si fa o non la si fa. Non posso essere un po' cristiano. O sono cristiano o non sono cristiano. O lo sono veramente fino in fondo o non lo sono. Questa parzialità non esiste. Gesù non ha dato una parte di se stesso per noi, ha dato tutto se stesso per noi. Gesù che continua a dirci questa frase, la dice da risorto e la ripete più volte. Vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Gesù ci dà la sua parola perché noi camminiamo con una sicurezza che il mondo non può darci, una sicurezza che le nostre certezze non possono darci, una sicurezza che il mondo non può darci, ci lascia la sua pace. E ci dice anche che la sua pace non è quella che cerchiamo noi, non è quella del mondo, non è quella degli equilibri umani. Non la troveremo nel mondo questa pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Non come la dà il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Un cuore del cristiano è un cuore sicuro, un cuore certo, un cuore che non teme. Un cuore che cammina sicuro, perché sa di avere la vittoria, e la vittoria sta proprio in quell'amore per Gesù. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amate, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Allora Gesù è andato al Padre e sappiamo, lo diciamo anche nel Credo, lo diciamo anche nel Gloria, tu che siedi alla destra del Padre, nel Gloria, e nel Credo lo ripetiamo, e siede alla destra del Padre, ma diciamo anche un'altra cosa, tornerà, e l'abbiamo detto all'inizio di questa nostra riflessione, Gesù è venuto. Ci ha donato la parola che il Padre gli ha dato, ma tornerà. Tornerà per prendere ciascuno di coloro che hanno creduto in Lui perché occupi il posto che Lui ha preparato. Verrà a raccogliere i frutti di quella parola seminata nel cuore degli uomini. Verrà a raccogliere i frutti. Ma Gesù si chiedeva una cosa triste. Una cosa veramente triste. Quando tornerò, troverò la fede. Quando tornerò, troverò la fede. E allora chiediamoci noi oggi, come si è chiesto Gesù, se Gesù dovesse tornare adesso, troverebbe in me la fede? E allora, cari fratelli e care sorelle, accogliamo questo invito. Qualunque sia la nostra condizione, mettiamo Gesù al primo posto. Non per togliere gli altri dal primo posto, ma perché in Gesù tutti abbiano un posto importante nel nostro cuore. Perché Lui è l'amore. Lui è ciò di cui abbiamo veramente e assolutamente bisogno. Lasciamo perdere tutti i surrogati dell'amore. Noi vogliamo l'amore vero, che come abbiamo detto ha un nome. Non è una cosa astratta. L'amore ha un nome. È Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì.